dai microfoni di Radio Onda Rossa diamo innanzitutto il benvenuto ai compagni e alle compagne che sono ospiti qua stamattina, e sono dei compagni che vengono direttamente da Barcellona e compagni di Roma 3. Un saluto innanzitutto, sono qui oggi per parlare dell'iniziativa che si svolgerà oggi all'Università Roma 3, in cui si parlerà dell'esperienza dei compagni e delle compagne dell'Università Rimaia di Barcellona. Non mi dilungo più di tanto, ma lascio direttamente la parola a loro per presentare l'iniziativa di oggi.
Si sente? Vabbè, allora oggi diciamo l'iniziativa inizierà con un pranzo sociale alle 13 più o meno in facoltà, in vasca di lettere di Roma 3. E diciamo, noi ci siamo immaginati poi dopo di fare questa assemblea di incontro tra insomma con questi due ragazzi dell'occupazione della Rimaia di Barcellona. Impostato diciamo sia sulla questione proprio dei saperi, quindi la loro storia che viene dall'università e in che maniera insomma hanno cominciato tutta la loro occupazione, e poi in generale anche sul 15M, quindi il movimento che viene diciamo da un anno a questa parte e che ha portato poi a una serie di cose, tra cui il 15 ottobre, che diciamo a Barcellona è stato vissuto sicuramente in maniera totalmente diversa da quella italiana, ha portato a fare una serie di cose, insomma tutta l'evoluzione che c'è avuto questo movimento, un po' impostata così, ovviamente aperta e pubblica, e ci immaginiamo insomma che deve essere molto partecipata e quindi anche capiamo, cioè vediamo poi là quello che viene fuori dal tema dell'assemblea, quali sono le cose che si approfondiranno di più, proprio più o meno in senso lo stampo della giornata è questo qua.
Buongiorno a tutte e a tutte, faccio una piccola introduzione su quello che è l'Università Libera La Rimaia di Barcellona. L'Università Libera La Rimaia è un percorso di auto-organizzazione studentesca, un progetto politico popolare ed autogestito che nasce nel 2008 in piena fermentazione delle lotte studentesche contro la riforma Bologna. Ricordiamo a tutti che la riforma Bologna è una riforma voluta dai poteri forti per realizzare uno spazio europeo di un'università basata sulla competizione, quindi un'università legata a una logica mercantile che valorizza più i profitti rispetto alla libera conoscenza. L'Università Libera La Rimaia in realtà nasce da un'occupazione del rettorato di ben 4 mesi. Dopo questa, diciamo, dopo l'occupazione dei 4 mesi e quindi dello sgombero, il progetto politico dell'Università Libera La Rimaia esce fuori dalla dinamica universitaria, quindi non richiede solo una educazione libera e trasversale, ma cerca anche un'alleanza politica con altri settori sociali e altri settori in lotta nel 2008 a Barcellona, attraverso quindi l'apertura di uno spazio politico che è prima di tutto l'apertura di uno spazio fisico. Un'occupazione di un edificio che quindi reclama anche delle necessità basiche, quindi che lo studente non è solo uno studente, ma è anche uno studente che ha un diritto alla casa e ha diritto di avere una quotidianità. A questo punto io chiuderei, e già il fatto che abbiamo qua dei compagni di Barcellona della Rimaia farei parlare loro. Cercherò di fare la traduzione da quello che dicono.
Buongiorno. La Rimaia surge a partir de, como ha dicho Flavia, a partir de un fuerte ciclo de luchas universitarias en las diferentes universidades de Barcellona.
L'Università La Rimaia nasce da un forte ciclo di lotte universitarie nella Università di Barcellona.
Y durante este ciclo de luchas se ocuparon múltiples universidades y facultades en la ciudad, lo cual permitió dar espacios para la politización y para la sociabilización de muchos estudiantes que nunca habían estado antes en contacto con este tipo de movimiento.
Y prácticamente está diciendo que questo ciclo ha visto l'occupazione di diverse facoltà e diverse università, e questo ha permesso la creazione di uno spazio politico, uno spazio sociale, quindi un processo di politicizzazione di studenti e quindi una presa di coscienza della loro condizione esistenziale universitaria.
Después de 5 meses de movimiento universitario, todas las ocupaciones se centralizaron en el edificio del rectorado de la Universidad de Barcelona. Y este edificio fue desalojado de manera tajante, ¿no?
E praticamente dopo 5 mesi dell'occupazione delle diverse facoltà e diverse università nella città di Barcellona, tutto, diciamo, questa grande forza si è concentrata e canalizzata nell'occupazione del rettorato, il cui sgombero dopo 4 mesi è stato uno sgombero molto violento.
Antes de este desalojo ya había habido tiempo suficiente para que este movimiento estudiantil transgresara los límites de la demanda por una reforma de los planes universitarios, y ya no se pedía una reforma de los planes universitarios, sino que lo que se pretendía alcanzar era la creación de espacios de aprendizaje libre, transversal y mutuo, ¿no?
Y praticamente il fatto che si siano creati questi spazi di socializzazione hanno permesso di andare un po' più là, cioè non si richiedeva semplicemente un fermare questo processo di privatizzazione dell'università conosciuto come riforma Bologna, ma si stava chiedendo un'educazione libera e trasversale, quindi un accesso ai saperi libero in cui tutti possono avere diritto di questo accesso ai saperi.
Este movimiento además también tuvo una gran repercusión social y cultural en el resto de la sociedad, ¿no? Y llegó un momento en el que también quiso transgredir los límites del aprendizaje y de la educación para intentar alcanzar ámbitos como la vida misma, ¿no? Desde el transporte público, el ámbito laboral y, bueno, todos los ámbitos de la ciudad.
Nada, quindi sta, diciamo, sottolineando un'altra volta il fatto che non si stavano chiedendo solamente delle lotte con una specificità della libera conoscenza, con una specificità delle lotte universitarie, ma si apre uno spazio di agibilità politica e quindi di richiesta dei diritti sociali che vanno anche un po' più in là della libera conoscenza, come può essere accesso al trasporti pubblici, sì, e quindi anche al diritto del lavoro.
De hecho, es 5 días antes del desalojo del edificio del rectorado, los estudiantes nos habíamos puesto en contacto con los trabajadores del transporte público y con otros sectores en lucha, también con compañeros que habían estado haciendo grandes estafas a bancos, ¿no? Y habíamos hecho una rueda de prensa donde declaramos el edificio ocupado del rectorado como sede de los movimientos sociales de Barcelona.
Questa praticamente spiega un po' la storia del rettorato, quindi fanno questo, durante l'occupazione del rettorato si fa questo passaggio, che il rettorato cerca di essere un fulcro dei movimenti sociali di Barcellona, quindi a 5 giorni prima dello sgombero si indice questa conferenza stampa con tutte le lotte sociali di Barcellona, dichiarando il rettorato come canalizzatore centrale di quello che in quel momento i movimenti antagonisti e i movimenti sociali stavano vivendo a Barcellona. Da qui nasce lo sgombero dopo 3 giorni.
El resultado es desalojan un espacio simbólico muy fuerte y además lleno de personas que súper jóvenes, con muchas ganas de hacer cosas y que además tienen la necesidad de continuar con ese proyecto, con esas inquietudes de universidad libre, de llegar más allá del ámbito educativo, ¿no?
Quindi paradossalmente questo sgombero, quello che determina il fatto che questa nuova ondata di movimento e questo fermento sociale rimane tale, e quindi la necessità e la voglia di continuare a trasportare tutta questa esperienza al di fuori della università e cercare quindi una legittimazione a livello proprio della fisionomia metropolitana.
Y frente a esta necesidad se decide ocupar un espacio donde poder llevar a cabo todos estos proyectos, porque no era uno sino que eran muchos proyectos, ¿no? Y 4 meses más tarde se consigue, porque recordamos, éramos estudiantes, no éramos ocupas, pero los estudiantes nos convertimos en ocupas y en trabajadores, y llegó un momento, ¿no?, que dejamos de tener esta identidad de estudiantes para y nos empezamos a encontrar con todos los mundos fuera de la universidad, ¿no?
Sì, praticamente quello che dicevamo prima, il fatto che la grande capacità del laboratorio politico dell'Università La Rimaia è quello di connettere con differenti movimenti sociali a Barcellona. Quello che sta raccontando la compagna è che dopo 4 mesi, a 4 mesi dallo sgombro del rettorato, finalmente si riesce a occupare uno spazio fisico che sia un fulcro fondamentale dove canalizzare tutte le lotte sociali che in quel momento loro stessi stavano portando avanti, uscendo quindi dall'identitarismo dell'essere studente, ma andando un po' più là, quindi parlando proprio di problemi di esistenza. A questo punto passerei la parola a un altro compagno, Vicente della Rimaglia, che continuerà a raccontare l'esperienza.
Bueno, estamos en que se ocupa un espacio para abrir esta universidad libre y un poco lo que yo voy a explicar es los tres ejes, como tres líneas de trabajo que se ponen en marcha ahí.
Y lui proverà a spiegare i tre assi fondamentali, quindi i tre assi fondamentali del laboratorio politico che si sviluppano a partire dall'occupazione.
Estos tres ejes es el conocimiento libre, o sea, formar y formarse de otra manera, el barrio, o sea, crear un territorio, devenir un territorio y un laboratorio político.
Quindi praticamente i tre assi, le tre linee politiche del laboratorio politico La Rimaglia è appunto un laboratorio politico che va sulla, che verte, che declina questo laboratorio politico su il conoscimento, sulla conoscenza, quindi sulla libera formazione e autoformazione e sul territorio.
Igual otra cosa che non se che non tenemos tan pensada, pero es la como la práctica y la teoría están en constante puesta en cuestión, ¿no? Y investigación, y como cada año, si llevamos tres años, cada año ha ido transformándose la estructura misma de La Rimaglia en base a cómo había ido el año anterior, ¿no? Hay un proceso de reflexión en base a la práctica y de la práctica en base a la reflexión constante, y después la transmisión ha servido como un espacio de transmisión de conocimiento de generacional, ¿no?
Quindi quello che sta dicendo è che il progetto politico è un processo in continua trasformazione, in continua evoluzione, quindi facendo, no, un bilancio, esatto, facendo un bilancio dell'anno precedente si cercano di strutturare le nuove forme di laboratorio politico, le nuove pratiche di laboratorio politico, e diceva, raccontava anche del fatto che il laboratorio politico La Rimaglia anche una fa da correa di trasmissione, no? Quindi è una trasmissione di generazioni passate a generazioni future. Io a questo punto lascerei un po' anche ai compagni di Roma 3 spiegare un progetto di Roma 3 di Lettere, scusate, spiegare un progetto analogo che è Luisa, la libera università dell'accesso indipendenti dell'accesso a saperi, e passo la parola a loro.
Sì, adesso ascoltando anche i compagni spagnoli mi rendevo conto di quanto catalani, scusate. Mi rendevo conto di quanto anche noi di Roma, non italiani, siamo molto simili anche nella progettualità. La nostra esperienza inizia appunto nell'autunno 2010, in una fase in cui si era nella piena fase di crescita dei movimenti studenteschi e anche dei ricercatori, al periodo insomma dell'indisponibilità, e su questo questo sarà importante anche nel definire poi quello che vado a dire adesso. Intanto alcuni spunti di riflessione che questa mattina un po' mi ero segnato erano questi: che noi in qualche modo Luisa, la libera università indipendente dei saperi autogestiti, l'abbiamo pensata contro alcune cose in particolare. La prima è sicuramente l'aspetto del credito, il credito che per noi è una metafora insomma del salario, una metafora del salario perché misura i tempi di studio sulla base di nozioni che possono essere aziendali, perché quando uno misura su una finta uguaglianza dei tempi di studio valida per tutti la misura dell'apprendimento, è chiaro che sta riproducendo un tempo di vita, un tempo di studio che è un tempo che è simile a quello di fabbrica, d'azienda. La seconda cosa è che l'università nella quale oggi viviamo è soggetta continuamente a dei dispositivi gerarchici e verticali. Qua ne ho segnati tre. In primis il fatto che gli studenti dentro l'università non hanno assolutamente accesso agli organi di governo, le elezioni degli studenti, dei rappresentanti sono assolutamente cose finte, i rappresentanti non hanno nessuna voce in capitolo nelle decisioni importanti. E la seconda è che gli stessi organi governamentali dell'università sono soggetti a un'alta verticalità iperburocratica, che è quella dei ministeri, che fa ministeri e governi che hanno fatto negli ultimi 20 anni le riforme che hanno massacrato l'università. La terza verticalità riguarda quella dell'apprendimento, perché è chiaro che in una situazione in cui l'unico modello di apprendimento e di conoscenza che è di trasmissione di saperi, che è riconosciuto, è quello per cui qualcuno, sempre gli stessi, dicono sempre le stesse cose anno dopo anno, è un sistema gerarchico frontale e verticale. Appunto, quindi Luisa, rispetto a questa situazione, era il tentativo di una sottrazione rispetto a tutto questo e contemporaneamente di una, della creazione di una possibile cooperazione intorno, intorno ai saperi, cooperazione che appunto, visto che si era nella fase dell'indisponibilità dei ricercatori, voleva mettere insieme coloro che dentro l'università subivano sia questo tipo, questo modello di trasmissione dei saperi, sia la precarietà, che non era solo la precarietà lavorativa, ma era la precarietà esistenziale. Ricercatori e studenti in quella fase condividevano fondamentalmente queste cose e quindi Luisa ha provato e sta provando a, a far cooperare ricercatori e studenti attorno ad un nuovo modello di conoscenza. E poi una cosa che appunto mi veniva in mente ascoltando i compagni catalani era questa, che è fondamentale che le università si aprano al, al territorio, che le università si aprano ai quartieri, cosa, la cosa che ha fatto paura allo stesso rettore dell'università spagnola, la polizia, quando ha sgomberato appunto, quando poi gli studenti sono avvicinati a, alle altre persone, hanno smesso diciamo i panni degli studenti per divenire per rivendicare la, la propria condizione complessiva. Anche noi abbiamo provato a fare questo. Luisa, per esempio, aveva delle, aveva quattro aree tematiche, ha quattro aree tematiche che sono emblematiche, perché per esempio una era rileggere la storia dei 150 anni d'Italia dal punto di vista della repressione e del controllo dei movimenti. L'altra era, un'area tematica che riguardava le migrazioni, la cittadinanza e i CIE. C'era l'area poi del lavoro e del non lavoro e c'era l'area del, dei sistemi di istruzione. Era chiaro che noi avevamo pensato questa cosa non poi per fare una, altre lezioni gerarchiche su queste frontali su questi temi, ma per mettere a, a discussione su questi temi anche il territorio, anche i compagni e le compagne, le associazioni, le strutture che non stavano dentro l'università ma che in qualche modo hanno molto a che fare con questi temi, perché è chiaro che secondo noi la sfida rimane quella di aprire l'università a, al quartiere in questo senso, nel senso di far entrare dentro l'università le lotte sociali e di far uscire gli studenti dall'università per partecipare alle lotte sociali appunto sulla base della propria condizione, condizione complessiva.
Io aggiungo il riferimento ad una delle ultime iniziative che avete fatto proprio all'Università Roma 3, quella in particolare su Decathlon, che era, non so se ci vuoi raccontare un attimo un po' come si sta anche, come state portando avanti questo percorso oltre che all'esterno anche all'interno dell'università. In quell'occasione per esempio avete interrotto il l'incontro che era stato organizzato dal rettorato per fare in modo che l'università in un qualche modo fornisca sia uno spazio per fornire merce, merce tra virgolette, comunque persone da immettere sul mercato. Rispetto a questo...
Sì, la metafora, cioè la, il termine merce quadra benissimo, perché in quell'occasione per esempio erano state chiamate all'università per la consegna di curriculum alcune aziende che in primo luogo non c'entravano assolutamente nulla col campo di studi che si presume la facoltà di lettere e filosofia debba
poi,
avere.
Non si sentiva prima dal microfono.
Ah, scusatemi. Dicevo che in quell'occasione, quando noi abbiamo bloccato l'incontro tra studenti e aziende, l'università aveva invitato alcune aziende che non c'entrano assolutamente nulla con i percorsi di studi che si ritiene debba avere la facoltà di lettere e filosofia. C'era per esempio Decathlon e c'erano altre aziende di questo calibro. E quello che è stato detto in quella sede da parte di Rete Lettere, anche delle decine di studenti che hanno partecipato a quell'incontro, era questo, che non solo criticavamo il fatto che fossero invitate aziende che non c'entravano nulla con il nostro percorso formativo, ma chiedevamo il fatto che l'università si debba preoccupare in una fase di precarietà generalizzata di incentivare questa precarietà, cioè di incentivare quel modello, che, quel modello di università che presuppone il fatto che questa si debba occupare della, del rapporto tra aziende precarizzatrici e mondo dell'istruzione. È chiaro che abbiamo rivendicato la assoluta indipendenza della conoscenza rispetto a, al mercato del lavoro e abbiamo posto lì la questione di cosa debba essere l'università rispetto alla società che gli sta intorno. È chiaro che a quel punto nessuno ha saputo risponderci su questi temi e l'incontro quel giorno poi è saltato, perché l'azienda, insomma, davanti a decine di studenti arrabbiati che gli chiedevano: vabbè, ma state qui come Decathlon per farci fare che le cassiere, i cassieri per gli articoli sportivi, noi studiamo filosofia o scienze o lettere eccetera. È chiaro che poi sono vergognate e se ne sono andate. La stessa università non è riuscita a prendere parole in maniera degna, dignitosa su questi aspetti. Abbiamo rilanciato poi su questo piano, su questa campagna del non vi pago, non mi vendo. E credo che anche l'incontro di oggi con i compagni di Barcellona sia in continuità con questa iniziativa.
Non so, volevi aggiungere qualcosa?
No, io volevo aggiungere giusto due cose, nel senso sulla giornata sempre del blocco delle aziende, che poi in realtà è durata moltissimo, perché siamo stati là dalle 7 all'1 di pomeriggio davanti alle porte, abbiamo fatto entrare tutto il resto. E quello, diciamo, che volevo aggiungere sono giusto due cose. Il fatto che lì in realtà era un ente che aveva preparato la cosa interna a Roma 3, che si chiama Job Placement, e questo ente si occupa appunto di ricerca sul mercato. Durante, diciamo, la contestazione, poi c'è stata un'assemblea, poi c'è stato un altro incontro con loro, dove noi abbiamo posto dei punti molto precisi, cioè come voi pensate, qual è la vostra reale ricerca sul mercato, cioè qual è la vostra cos'è che voi portate, insomma, agli studenti, in che maniera, cioè critica o altro. In realtà loro quello che fanno è semplicemente venderti nel migliore modo, cioè questo è quello che è uscito, e loro sono arrivati addirittura a dirci: noi non siamo preparati sul campo, ma come voi fate ricerca sul mercato e non siete preparati sul campo del lavoro? Quindi, diciamo, questo è quello che è uscito. Poi noi, in senso, questo lo dico anche per lanciare un po', la settimana prossima faremo un'altra assemblea sulla precarietà pubblica, che nel senso ovviamente ritira in ballo queste cose, sono uscite dall'iniziativa, quindi dalla campagna non vi pago, non mi vendo, sono uscite queste tematiche qua, so sicuramente sia la precarietà in generale, e quindi questa è anche un'altra vicinanza, sicuramente la rimaglia, no? Questa visione dello studente come soggetto problematico della società, che si avvicina per non so, capacità intellettuale alle lotte, mentre in realtà lo studente non è altro che un precario, sì, è il problema della casa, è il problema del lavoro, per quasi tutti noi lavoriamo, eccetera, eccetera. Quindi, nel senso, io, vabbè, volevo tanto rilanciare questa cosa un po'.
Sì, rilanciamo appuntamenti relativi a questi percorsi, che sono di costruzione di processi di auto-organizzazione sui saperi e i beni comuni, partendo proprio dall'esperienza dell'università. Io direi che ci prendiamo un attimo di pausa e poi continuiamo. Allora, siamo di nuovo in diretta con i compagni e le compagne dell'Università Rimaia di Barcellona e con i compagni dell'Università di Roma 3. Abbiamo parlato di quella che è l'esperienza politica del collettivo Rimaia, che comunque insieme ad altre soggettività collettivi contribuisce alla formazione di quello che conosciamo un po' più qua in Italia come Movimento 15M o Movimento degli Indignados.
Allora, dunque, la prima cosa che vorrei dire è il fatto che l'esperienza politica della Rimaia è stata una delle esperienze politiche che ha permesso la creazione di un tessuto sociale che fosse attivo e recettivo nella esplosione di questo movimento conosciuto come Movimento 15M. Apro una piccola parentesi, ma sono sicura che anche il compagno catalano Vicente ritornerà su questo tema: non ci piace molto parlare di Movimento de los Indignados, perché questo è semplicemente un concetto mediatico che non ci appartiene, preferiamo quindi parlare di Movimento 15M, partendo da questa data centrale, che è appunto questa grande corteo organizzato il 15 maggio dell'anno di quest'anno, quindi a distanza quasi di qualche mese. E quello che dicevamo, quindi quello che volevo ribadire, è il fatto che l'Università La Rimaia è una delle esperienze che in Catalogna e più in generale nello Stato spagnolo ha appunto permesso di creare questo tessuto sociale che sia capace di portare in avanti questa esplosione di una rabbia precaria, esplosione che si è vista a partire dal 15 maggio. E quello che, come già abbiamo detto attraverso le voci della radio, questo processo del 15 maggio si ha la specificità di che parte con l'occupazione delle piazze. L'occupazione delle piazze non è nient'altro che una dichiarazione di indipendenza. Infatti, ricordiamo a tutti che lo slogan maggiormente gridato in quei giorni, soprattutto ci trovavamo in un contesto di elezioni, si stavano votando, erano elezioni municipali, quindi solamente nelle regioni autonomiche, quello della non rappresentanza, cioè del Nadie nos representa. Altra cosa che dobbiamo dire è che questa dichiarazione di indipendenza non permette nient'altro che un'apertura di un nuovo terreno di agibilità politica. L'esperienza dell'occupazione delle piazze non è stato nient'altro che un processo di politicizzazione massiva. Il fatto che le persone siano uscite per strada e che abbiano cercato l'esigenza di discutere e dibattere sui problemi che questa crisi ci sta occasionando. dal movimento spagnolo, dello Stato spagnolo, è diventato un movimento globale, quindi qua ovviamente faccio riferimento alla data del 15 ottobre, in cui c'è stata una forte critica in tutto il mondo della attuale gestione, quindi le politiche di gestione dell'attuale crisi che è una crisi sistemica. Questo è un punto fondamentale del movimento 15M, cioè non pensiamo a una crisi, è una crisi che il sistema capitalista le crisi sono delle crisi cicliche, no? Quindi il sistema capitalista si muove su queste crisi cicliche e ha bisogno di queste crisi per rinascere. E a questo punto io lascerei sempre un po' lo spazio, visto che anche io ho già parlato molte volte di questi temi dalla radio, lascerei un po' lo spazio ai compagni catalani, cercando di fare quello che abbiamo fatto prima, chiedendo di fare delle frasi corte, perché sennò diventa difficile la traduzione. Passo la parola a Vicente.
Hablando del movimiento 15M, un poco de la amplitud y la continuidad y la fuerza que tiene en Barcelona, me gustaría hablar primero de las condiciones que dentro de lo que era el movimiento antes del 15M han permitido pues este despliegue.
Quindi gli piacerebbe fare dei piccoli appunti su quello che è stato il substrato sociale del movimento 15M, di quello che è stato il pre-movimento 15M e la condizione sociale e le condizioni sociali.
No, no es tanto condiciones sociales, no, como yo creo que hay unas condiciones de posibilidad que permiten esto, ¿no? En primer lugar, es algo que sí que surge de ese laboratorio político de la Rimaya, ese pensar el contexto de barcelonés, donde se hace un primer llamamiento a una coordinación del espacio autónomo, podríamos decir, gente que viene, libertarios y de otras líneas.
Quindi niente, quello che sta dicendo è che praticamente riconosce e valora il fatto che la Rimaya ha avuto un ruolo centrale nel pre-15M, perché è riuscito a creare un'alleanza, a cercare di allargare il movimento, cercando di creare alleanza con altri movimenti sociali.
Y que esto se basa, creo que hay como dos momentos de hacer dos círculos de confianza. Uno más consistente, más autónomo, más nuestro respecto a las prácticas, que sería esta coordinación de acción. Y el segundo círculo con las organizaciones de izquierda, con pequeños sindicatos como CNT, CGT, anarcosindicalistas y los comunistas de la IAC, por ejemplo.
Quindi sì, praticamente la progettualità politica si esprime con, sta parlando di due cerchi, no? Un cerchio più di coordinazione, soprattutto a livello di pratiche di azione collettiva, con una coordinazione tra i movimenti antagonisti extraparlamentari, quindi parlando dei libertari, anarchici e quant'altro, e un altro livello che sarebbe un altro anello, sta parlando di un anello ancora più grande che diciamo, facendo riferimento ai sindacati di base fondamentalmente. Qui ha citato la CNT, la CGT e la IAC, que son tres sindicatos de base muy fuertes en Barcelona.
Esto se consigue, el primer espacio de coordinación creo que es súper importante, con gente que viene de diferentes tradiciones y un poco políticas, gente que viene más de situacionismo, gente que viene más de la post-autonomía, gente que viene más del espacio libertario, de encontrarnos sin hablar de discurso, a encontrarnos en las acciones. En la práctica nos encontramos, pues vamos a hacer pequeñas acciones para generar confianza tra noi.
Quindi dice che per creare questa confidenza tra i diversi movimenti, quello che si è cercato di fare è cercare più una pratica e non cercare un discorso politico comune, dato che questo sarebbe stato anche alquanto difficile. Quindi cercare di sedersi a tavolino e cercare di attivare con delle pratiche di azione collettiva, piuttosto che cercare appunto di stabilire una linea politica.
Dall'indignazione all'azione, insomma.
Sí, entonces, luego se llega de la indignación a la acción. Igual no vamos a estar, no voy a insistir mucho rato porque tampoco tiene mucho sentido. Lo que sí que quería decir es que dentro de estas dos esferas, dos círculos de confianza, hay dos momentos. Uno, un primero de mayo por la tarde, donde se ocupa un hotel de lujo sin identificaciones, sin scontri tampoco, ¿no? Que crea confianza con una, con otra, con esa esfera de sindicatos de base. Y después la huelga general, donde participamos como esta especie de espacio autónomo, como comités de barrio, al mismo nivel que los comités de empresa, de comités de base, ¿no?
Vabbè, questo magari lo spiego anche un po' a parole mie, visto che è un processo che anch'io mi sono vissuta. Il fatto che sta raccontando, per parlare anche con la compagnia della radio, non stiamo parlando del movimento Kinsieme, ma stiamo parlando di un pre-movimento Kinsieme, quindi tutte quelle iniziative che hanno permesso lo sviluppo di un movimento così grande, eterogeneo e vasto che si chiama Kinsieme. E Vicente faceva riferimento a due date in concreto di agibilità politica. La prima, che sarebbe il primo maggio del 2010, stiamo parlando, no? Del 2010, in cui c'è stata l'occupazione di questo hotel di lusso. È stato un corteo in cui si è cercato di perdere l'identitarismo, quello che raccontava adesso, l'identitarismo di ogni singolo diciamo corpo sociale e politico, ma cercare quindi in una pratica collettiva una dinamica un po' più di appunto una pratica collettiva. E quindi questo diceva questa data come punto centrale. Altra data centrale è quella dello sciopero generale dello scorso 29 settembre. Qua apro io una piccola parentesi: lo sciopero generale è stato quindi questo corpo politico collettivo, diciamo, ha preso forma su una domanda specifica, che è: qual è il tuo sciopero? Quindi cercare di capire come noi, non protagonisti e non possibilità di partecipare a uno sciopero, come potevamo portare i nostri contenuti in quella giornata di lotta. Vicente stesso faceva riferimento al fatto che si è riuscito a creare delle commissioni, dei comitati di quartiere che avessero lo stesso livello di importanza dei comitati dei lavoratori. È per quello che è stato anche il grande esito, no? La grande riuscita di della grande giornata di lotta, che è stata il 29 settembre.
De todas maneras, creo que hay una reflexión ahí, que es que hay una explosión todo un día, como de, bueno, hay 5 días preparación, calentamiento, ocupando un sitio central, y luego un desbordamiento con disturbios todo el día, que es un día feliz, o sea, es un día como alegre y también de rabia, y luego lo que pasa cuando peta demasiado rápido, que es que después te quedas como descentrado, ¿no?
E niente, qua praticamente raccontava il fatto che prima mi ero dimenticato di raccontarlo, del fatto che la grande intuizione del 29 di settembre è stata l'occupazione a 5 giorni dello sciopero generale di uno spazio, che anche lo spazio forse è anche emblematico e simbolico, visto che stiamo parlando della vecchia sede del Banco Centrale Spagnolo, che si trova nella centrica Plaza Catalunya, quindi simbolo del potere economico di Barcellona. E quindi l'apertura di questo spazio, che ha permesso un confronto a 5 giorni dallo sciopero generale, quindi ha permesso un dibattito costante, e per quello che è stata la grande forza, la grande crescita della giornata di lotta del 29S. Ricordava anche Vicente che in quella giornata è stata una giornata molto violenta, nel senso che ci sono stati violenti scontri che hanno animato la città di Barcellona per tutto il giorno, e che ricordava che hanno sorpreso. La giornata è stata una giornata sorprendente anche per gli stessi organizzatori che avevano organizzato il tutto.
Igual lo que era sorprendente, pero ya cuando llegábamos se estaba viendo qué era lo que pasaría, ¿no? Y estaba bien que pasara en aquel momento. Es un poco como meses después nos sorprende el 15M, ¿no? Entonces queríamos decir dos cosas, creo. Una, que el éxito, o sea, realmente la potencia que tiene esta especie de inversión en la comunicación social, una especie de marketing político, dicho en feo, ¿no? Que durante 3 meses está llamando en internet al 15 de mayo, y después el gesto de tomar las plazas, que desborda a todo el mundo, ¿no? Y que nos sorprende incluso a nosotros.
E qui fa riferimento a 2 punti fondamentali del movimento 15M, e soprattutto di come è nato il movimento 15M. Metto anche delle parole mie in più a quelle di Vicente. Il movimento 15M è nato, diciamo che è la prima volta in cui la società a rete è uscita nelle strade. Quindi anche noi, no? Quindi anche il grande lavoro fatto da collettivi come Democrazia Realia, che stavano battendo un martello come con la comunicazione sociale, quindi con i network sociali, e che riescono a portare fuori la società a rete nelle strade. Seconda parte, che diceva, che ricordava Vicente, è il fatto dell'occupazione dell'occupazione delle piazze, che è stata una ha sorpreso anche noi stessi vecchi militanti, per dire così. Vicente mi sta guardando male, le ripasso la parola.
Y entonces yo quería apuntar otras dos cosas. Es primero, que hay unas estas relaciones de confianza que ya habíamos creado en una metrópoli como Barcelona, permiten que hay una intuición, ¿no? Que es que estamos en la plaza, aunque muchas prácticas nos son extrañas. Y hacemos, que luego Pablo lo dijo muy bien, ¿no? Una inversión de la frase de Lenin, ¿no? Y ahora es un paso atrás y dos pasos adelante con cualquiera, ¿no? Porque hay esa pérdida de identidad y esta especie de ser cualquiera el que está en la calle haciendo, ¿no? O sea, un paso atrás, dos pasos adelante. Y en segundo lugar, creo que la potencia del 15M es también ha estado en asumir, de alguna manera, el que las prácticas van por delante de la teoría cuando hay cuando se intensifica el conflicto, ¿no? Y prácticas como ocupación de ambulatorios, ocupación de institutos y ahora el hecho de tomar las casas, ¿no? De tomar las viviendas con familias desahuciadas. Y ahí hay una potencia, ¿no?
Allora, vediamo se mi ricordo tutto quello che ha detto, visto che è stato abbastanza lungo. Allora, ricordava il fatto di questo lavoro previo che c'è stato di confidenza tra il movimento, tra i diversi soggetti politici che costituiscono il movimento a Barcellona, e l'altra caratteristica di questo movimento che insieme, soprattutto quando la piazza era gremita di gente, di entità, di soggettività, di individualità che cercavano quindi un confronto, il fatto che siamo riusciti a capire che era una forza che andava più in là rispetto al nostro piccolo lavoro di militante che abbiamo fatto fino allora. Ricordava quindi una frase tipica di un altro compagno catalano che lo ripete molto spesso in assemblea, quindi invertendo la frase di Lenin, che quello che siamo riusciti a fare è che un passo indietro per farne due avanti. Altra caratteristica, ricordava Vicente, che anche io sottolineo perché penso sia importante, il fatto che in questo movimento è la pratica che crea un discorso politico, e questa pratica si sta vedendo nell'occupazione degli ospedali, nell'occupazione delle ASL, nell'occupazione delle facoltà e niente, questo.
Y igual también otra cosa que ha permitido el paso de la indignación a la acción es la hipótesis territorial de las asambleas de barrio, que después del verano, o sea, una vez salimos de la plaza, después del verano, se coordinan para preparar, hay un grupo de trabajo en la coordinación de barrios para preparar la manifestación y permite que pase tutto quello che passa, no?
E qua sta facendo un po' la cronologia di quello che è stato, come a Barcellona siamo arrivati alla costruzione del 15 ottobre. Già prima dell'estate avevamo, diciamo, si era deciso di uscire dalle piazze semplicemente per cercare un'esplosione, quindi per andare e fare un discorso che sia un po' più là della piazza stessa. Da qui nasce questa ipotesi, che è l'ipotesi territoriale, quindi la costituzione di queste assemblee di barrios, che sarebbero quindi comitati di quartiere, e la creazione di intentare la creazione di una rete di contropotere, quindi di una coordinazione tra differenti quartieri. Da qua nasce quindi la creazione di un gruppo di lavoro interquartiere, da cui si sviluppa la grande manifestazione del 15 ottobre, che ha come concetto fondamentale quello di passare dall'indignazione all'azione, quindi fare un salto di qualità, no? Va bene, è stata molto bella e molto forte l'esperienza dell'occupazione delle piazze per due mesi, dopodiché era necessario fare un salto qualitativo e non stare fermi e sterili nella discussione, ma era necessario creare una pratica collettiva.
También otro apunte es que durante todo el proceso de estar en Plaza Cataluña también se potencian mucho otros sectores, ¿no? Como el sector de la sanidad o el sector de la educación, que en estos mismos momentos están en lucha total, ¿no? O sea, son imparables. Y esto también se da durante la preparación de la manifestación del 15 de octubre, donde estos sectores también están presentes en este grupo de trabajo, ¿no? Y el resultado es, ¿no? A partir de la coordinación de los diferentes barrios, pero también a partir de la coordinación de estos diferentes sectores, poder pasar de la indignación a la acción a partir de tres ámbitos de lucha, ¿no? El uno es el de la vivienda, la necesidad de vivienda, el otro es la sanidad y el otro es la educación. Y por eso se ocupan, bueno, pues estos tres lugares, ¿no? Una facultad, un hospital y un edificio para familias.
Quindi no, Silvia in questo momento ricordava che il fatto che Plaza Catalunya è diventato anche un punto di confluenza di tematiche e vertenze specifiche, in questo caso stanno parlando di educazione, sanità e diritto alla casa, che sono necessità vitali, che sono ampiamente stanno soffrendo i tagli sociali determinati da una politica di austerità che fondamentalmente è una politica indotta da BCE, Fondo Monetario Internazionale. Quindi Silvia ricordava come il fatto che l'esistenza di questa esperienza di Plaza Catalunya sia stata anche una maniera di canalizzare, di cercare di unire diversi conflitti sociali che anche hanno partecipato alla costruzione del 15 ottobre. Partecipa il 15 ottobre, che ricordiamo a tutti è stato un corteo di più di 350.000 persone che hanno attraversato le strade di Barcellona, corteo che alla fine si è diviso in tre parti, che come ricordava la compagna catalana si è andato, diciamo, a fare delle azioni collettive per rivendicare queste necessità vitali, che sono appunto educazione con l'occupazione di una facoltà della facoltà di filosofia della Università di Barcellona, sanità con l'occupazione di un ospedale e diritto alla casa con l'occupazione di un edificio per famiglie che stanno soffrendo le cause di questa crisi, famiglie che sono state sgomberate per morosità.
Io, visto che si è parlato, insomma, di passaggio all'azione e di pratiche, di diverso tipo di pratiche, quindi anche della difesa di diversi tipi di pratiche, il movimento che giustamente voi non volete chiamare di indignados in Italia ha preso tutt'altra forma, non c'è stata la mobilitazione di occupazione delle piazze come c'è stata da voi, quindi ha avuto tutt'altra dimensione, tutt'altra specificità politica, e invece c'è stata una manifestazione a Roma il 15 ottobre, insomma, ha visto scendere in piazza dopo un bel po' di tempo centinaia di migliaia di persone, quindi una manifestazione imponente che di cui una parte è passata all'azione, prendendo alla sprovvista buona parte di quella piazza, anzi trovandosela contro. Quindi diciamo che è stata un po' una manifestazione che probabilmente è spartiacque, perché c'è stata una parte del corteo che invocava l'intervento della polizia, cosa abbastanza fino a quel momento mai vista nel nostro paese, quindi molto grave, che ha aperto un dibattito, insomma, con toni abbastanza violenti e che probabilmente proseguirà. E quindi, insomma, io volevo sapere intanto se sapevate, cioè, ovviamente sì, però le dinamiche di ciò che è successo il 15 ottobre a Roma, se sapevate soprattutto il problema, secondo me, più grave che poi è nato quel giorno, cioè il problema della delazione all'interno del movimento, quindi di una parte che si reputa militante, che si reputa intrisa di beni comuni e valori comuni, che però poi invoca il carcere e la polizia per chi usa altre pratiche. ¿Qué ne pensate?
Pienso que es ambivalente. Por una parte, ha sido inspirador, o sea, por lo menos, o sea, no sé, inspirador en el sentido de que hay una rabia que tiene que expresarse, ¿no? Y que no es extraño, ¿no? Por otra parte, creo que hay que saber contener la rabia para que se desate de una manera más fuerte, ¿no? Para tener más fuerza.
Quindi lui sta dicendo, Vicente sta dicendo che capisce benissimo il fatto che sia un'espressione di una rabbia, che è una legittima espressione di una rabbia per un lato, dall'altra parte però consiglia il fatto che sia necessario contenere a volte la rabbia per valorizzare il processo e per far sì che questo processo abbia più forza della cosa stessa, dello stesso giorno stesso.
Perché Ahí creo, en este, como en este tipo de jornadas, ¿no? Ahí tiene mucho sentido esta frase de un paso atrás, porque también estaríamos quemando la ciudad. ¿Por qué no? ¿No? Porque, un paso atrás y dos pasos adelante. Y pensar los country, ¿no? Pensar los enfrentamientos de una manera más táctica y estratégica, porque son necesarios.
E quindi niente, sottolinea quello che diceva prima, il fatto che in questo, soprattutto rispetto a questa domanda, un processo che consiglia sia quello che diceva prima, quindi invertire la frase di Lenin e cercare di fare un passo indietro per fare due passi avanti, non perché come pratica non si la pratica di infrontarsi con la polizia, con degli scontri, sia una pratica che non sia legittima, ma quello che sta questionando è come arriviamo a fare gli scontri.
La ultima cosa è come algo che era, quando hablabas de la delación, era algo che fu super evidente in la plaza, donde hubo momentos de peligro de delación también, y era algo que Flavia lo dijo muy bien este verano en un encuentro que tuvimos de reflexión, que era que de repente en la plaza te encuentras con la realidad, o sea, fuera del gueto, fuera del territorio comanche. Te encuentras, y esa que es como la subjetividad producida por el poder, que es la subjetividad metropolitana, aislada, dentro de una movilización total y creada por unos dispositivos que te, una forma de ser, ¿no? Una subjetividad, y que esa es ahí donde hay que ir más lentamente en la producción de otras formas de vida, ¿no?
Quindi il compagno catalano mi sta citando di un incontro che abbiamo fatto quest'estate, in cui proprio dicevo il fatto che la grande potenzialità che abbiamo avuto, la grande sorpresa è come lavorare davanti a una società che è una società reale, cioè nell'occupazione delle piazze noi abbiamo visto una società che il tessuto militante non era mai arrivato a tanto. Quindi ritorno qua a dire la grande potenza dei network sociali, che probabilmente sono una cosa ancora lontana da noi, soprattutto anche in dinamiche come dinamiche romane, però che davanti a una situazione di questo tipo siamo riusciti a valorizzare un processo lento piuttosto che cercare di dettare una linea politica, perché noi veniamo da una precedente militanza, no? Quindi è stato cercare di coltivare il processo.
Solo una cosa che vorrei capire, perché io qui in Italia, ma me linceranno, frega niente, cioè ho notato in quel movimento, quindi coloro che poi si sono interposti fisicamente agli affrontamenti, come dici tu, agli scontri con la polizia, quindi quelli che da noi hanno tenuto a sottolineare che erano indignados, si sono completamente riempiti di questa parola, e sono quelli che poi hanno creato questo momento di delazione che non avevamo mai vissuto, di quella portata, e che quindi è lacerante comunque, perché va a creare spaccature tra bianco e nero e buoni e cattivi. Io quello che ho notato è che probabilmente ha creato questo, è che la maggior parte di queste persone, parlo di quelle centinaia di migliaia di persone mai viste prima, c'è un vuoto politico in cui sono cresciute, cioè c'è poca politicizzazione di queste persone, non parlo ovviamente di noi militanti o dei compagni, parlo di chi si avvicina a queste lotte e chi magari sta anche settimane intere dentro una tenda su una piazza, quindi ci mette tutto il cuore e l'impegno, ma viene da dove? Cioè viene, nel senso, c'è una totale assenza di pratiche, qualunque anche precedenti, o almeno quello che ho visto con i miei occhi qui, io non parlo certo della Spagna perché non l'ho mai vista, immagino, e quindi probabilmente poi il problema non è in una capacità di far conciliare delle pratiche, è nel fatto che ci troviamo davanti a migliaia di persone che iniziano a far politica partendo da meno 10, non da zero, da 20 anni di nulla, quindi secondo me non era una domanda, insomma era una puntualizzazione che di quello che ho notato io, secondo me c'è questo, c'è un vuoto di partenza su cui bisogna lavorare, e voi lo stavate facendo molto bene, qui c'è una spaccatura che magari non permette neanche la comunicazione con quei movimenti. Chiudo.
Sì, io non parlerei però di vuoto, parlerei di una base nulla, diciamo, non parlerei di vuoto.
Simplemente que no es una broma el que hay una subjetividad metropolitana, que es una subjetividad producida por el poder, ¿no? Es aquello de Foucault, ¿no? Que el poder no solo reprime, el poder produce mundo, el poder produce formas de ser, ¿no? Pues produce subjetividad, y eso era evidente en la plaza, y es como es el punto de partida donde estamos ahora, ¿no? pero que a la vez el gesto de salir cientos de miles de personas y de tomar las plazas, que indica una situación nueva. Creo que es el peligro en la reproducción de la vida, ¿no? El peligro de la vida misma, que abre una oportunidad.
Frente a estas situaciones que se escapan del paradigma mental de cualquier persona politizada, ¿no? Bueno, no de cualquier persona politizada, sino de los activistas, ¿no? Que te encuentras con esas realidades nuevas con las que nunca antes has trabajado. Primero, que es necesario para todos aquellos grupos o colectivos organizados en la ciudad y ya politizados, que haya un clima de confianza, ¿no? Y segundo es el tema del desbordamiento, ¿no? O sea, hasta en este momento, ¿no? Si miramos hacia atrás con perspectiva, nos hemos dado cuenta de que solo en los momentos donde la situación se ha desbordado, donde no éramos nosotros los que estábamos, o sea, no éramos nosotros los activistas, los politizados, los que estábamos canalizando la situación hacia un lado o hacia otro, es cuando verdaderamente hemos avanzado y hemos dado dos pasos hacia adelante, ¿no?
Faccio un piccolo riassunto di quello che ha detto, che sono due punti. Per una parte il fatto che sottolinea Silvia questo passo fondamentale, che è della confidenza tra diversi collettivi politici che lavorano a determinati temi. E l'altro concetto è il fatto che molte volte abbiamo vissuto, soprattutto nell'esperienza di Barcellona, è che i passi in avanti sono stati fatti quando siamo in una completa situazione di sorpresa. E qua ripartiamo, potremmo riparlare dello sciopero generale del 29 di settembre o dello stesso ultimamente occupazione delle piazze. Fondamentalmente era questo.
E quindi, tanto per concludere, dopo il 15 di ottobre, sono passati due mesi da quel 15 ottobre, che cosa sta accadendo a Barcellona adesso, come i movimenti stanno sviluppando i loro percorsi, in particolare il progetto Rimaia?
Io faccio una piccola introduzione, poi magari lascio la parola ai compagni catalani. Io penso che rapidamente il grande passaggio dell'indignazione all'azione è quello che un po' ricordava Vicente, il fatto che questo movimento cerca nelle pratiche un discorso politico. Questo si vede, esatto, questo si vede anche nelle occupazioni con le famiglie, magari concetto che qua è anche molto assunto e assumito nel movimento italiano e soprattutto nel movimento romano, che però probabilmente a Barcellona è stata la prima volta che con famiglie quindi sgomberate per morosità si cerca una situazione alternativa e delle pratiche alternative con dei processi di azione collettiva. Per dire un po', rispondere alla domanda della compagna della radio, in questo momento io penso che il movimento sta un po' sotto una forte ondata repressiva. È di questi giorni la notizia che ogni mattina i Mossos de Squadra, che la polizia catalana, hanno effettuato sgomberi, quindi tutti gli edifici, che quindi da questo che diciamo prima, da queste pratiche sono nate occupazioni differenti di diversi edifici che sono state sgomberate proprio in questa settimana. Stesso caso sta succedendo a Madrid, che un forte dispositivo di polizia ha sgomberato quattro edifici ieri. Lascio la parola a Vicente, che magari può spiegare un po' di più.
Bueno, en estos momentos lo que sucede en Barcelona a la práctica es que hay una aceleración, una dinámica donde diferentes grupos y diferentes ámbitos están en movilización continua, ¿no? Véase sanidad, véase educación, véase las charchas de support mutuo, ¿no? En el ámbito más de la vivienda. Esto por un lado, lo que sí que falta es un poco de una coordinación real, ¿no? Por otro lado, también lo que encontramos es la hipótesis territorial, ¿no? Que esto se está... Lo que se está haciendo es, a partir de las diferentes asambleas de barrio, ¿no?, intentar buscar una consistencia material dentro de cada territorio.
Y allora, prácticamente raccontava del fatto che questo grande movimento sta avendo una praticità reale, quindi con azioni dirette verso quelle necessità basiche di vita duramente colpite da dettagli sociali, quindi ricordava educazione, la sanità, il diritto alla casa. Dall'altra parte ricordava quello che diciamo prima, che questa ipotesi territoriale si sta piano piano diventando sempre più consistente, o quantomeno si sta cercando che diventi sempre più consistente, che cerchi una, no, una materialità effettiva.
Y también en estos momentos, bueno, se está preparando un encuentro que será a principios de febrero seguramente, donde se pretende que durante un fin de semana, esto no es público todavía, pero aquí estamos, que durante un fin de semana haya un encuentro con gente cualquiera, ¿no? Con cualquier persona que se haya sentido partícipe de este movimiento 15M, que lo haya llevado a cabo, con personas de cualquier sector, de cualquier territorio, para poder hacer una reflexión un poco en frío sobre cómo está el movimiento, compartir estrategias e intentar marcar igual una fecha, una gran movilización o quién sabe, ¿no? A lo que saldrá de ahí.
Quindi diceva che in questo momento il movimento sta cercando dei punti di comunicazione, probabilmente a febbraio nascerà questo incontro interno al movimento per cercare di capire dove siamo, chi siamo e dove andiamo. Un'altra parte che io aggiungo è che questo movimento, dicevamo prima, che è un movimento che è riuscito a trovare la sua trasversalità a livello globale, partita dalla meeting in Barcellona di marzo scorso. Ricordo a tutte e a tutti che la meeting quest'anno sarà in Italia a fine marzo, quindi cercare questa doppia dualità, no? Da una parte è un movimento interno che cerca di essere più consistente, e dall'altra parte un movimento consistente che deve trovare la sua trasversalità anche a livello globale e quindi anche a livello internazionale con la meeting che succederà qua a marzo, insomma.